Laser.
Mi chiamo Fatima Mahfoud e sono la rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Il muro costruito dal Marocco nel Sahara occidentale è una ferita di 2.720 km di lunghezza. Noi lo chiamiamo il muro, ma in realtà sono i muri. I muri sono sei. Ma quello più lungo, che comincia già nel sud del Marocco e finisce nella fine del Sahara occidentale, appunto al passaggio famoso del Gergerat, a quella lunghezza lì, ha un campo minato di all'incirca dai 5 ai 10 milioni di mine di tutti i tipi. Ci sono 150.000 soldati lungo quel muro con le loro basi militari, e tutto quanto con filo spinato, con una muraglia di sabbia altissima e fortificato con radar. Tutto questo per tenere fuori 200.000 rifugiati sahrawi. Tutto questo per impedire la realizzazione di un referendum per l'autodeterminazione nel Sahara occidentale, che dovrebbe essere la soluzione pacifica a un conflitto che dura oramai da 45 anni. La prima volta che ho visto il muro è stata nei primi anni 90. Era un viaggio con un gruppo di giornalisti che era venuto a visitare gli accampamenti di rifugiati, il fronte Polisario, eccetera. Eravamo alcuni giovani ad accompagnare questo gruppo di giornalisti. E mi fece tanta impressione vedere le mine a cielo aperto, avendo prima visitato anche il centro dei mutilati di guerra, le vittime delle mine, bambini, donne che avevano perso metà del volto. Vedere quella cosa che impedisce qualunque libertà è stato davvero molto, molto pesante, e lo è stato anche per i giornalisti. Io ricordo molto bene questa scena della discesa dalla macchina. È una discesa praticamente nel pericolo. Il muro per me è il simbolo della violenza, di quanto l'essere umano possa essere così violento verso gli altri e verso se stesso, perché anche le aspirazioni del Marocco verso il Sahara occidentale vengono ferite e distrutte da quel muro. Anche qualora, mettiamo per caso, il Sahara occidentale dovesse mai diventare territorio definitivamente marocchino, il Marocco dovrà comunque fare uno sforzo immenso, immane, per smantellare quel muro. E quindi non è solo un simbolo contro i sahrawi, è il simbolo dell'ignoranza, per quanto mi riguarda, l'ignoranza umana che erge un monumento del terrore in mezzo a un territorio che rappresenta un pericolo per l'umanità intera. Questo è il muro per me.
La prima volta che ho visto il muro è stato 10 anni fa. Stavo andando a Tifariti, nei territori liberati del Sahara occidentale. Dai campi di rifugiati ci si impiegano circa 7 ore di jeep. Si attraversa un deserto continuo. Il nostro autista si chiamava Tawalo, mi aveva svegliato all'alba e ci eravamo messi in marcia. A metà strada circa siamo arrivati in un punto in cui eravamo davvero vicini al muro. E ricordo che tutto attorno a noi era pieno di mine. Tawalo me le indicava, mi diceva: vedi, lì ce n'è una, lì ce n'è un'altra, quella è antipersona, quella è anticarro, quella l'hanno prodotta gli italiani. Erano come dei dischi arrugginiti che spuntavano appena sotto il terreno. E poi davanti a noi, a non più di 200 metri, correva il muro di sabbia. riuscivo a distinguere i soldati marocchini che ci fissavano con i binocoli. È stata quella la prima volta che ho visto il muro. Io mi chiamo Gilberto Mastromatteo, sono un giornalista freelance. Ho scelto di farlo anni fa perché volevo essere libero di raccontare quello che vedevo, soprattutto le vicende meno conosciute, come questa del Sahara occidentale. Mi ci sono imbattuto quasi per caso. È successo circa 10 anni fa, all'epoca mi occupavo di rotte migratorie e mi trovavo in un centro d'accoglienza alle Canarie e parlando con un ragazzo che era appena arrivato dal Marocco, lui puntualizzò con grande orgoglio: io non sono marocchino, io sono saharawi, sono saharawi, vengo dal Sahara occidentale. All'epoca non sapevo praticamente nulla di questa vicenda, però ho cominciato ad approfondirla e pochi mesi dopo mi sono trovato a Gdeimizik. Gdeimizik è stata la più grande protesta messa in atto dal popolo saharawi nei territori occupati dal Marocco. Era l'ottobre del 2010 e quasi 25.000 persone avevano creato questo grande accampamento fatto di tende, il Campo della Dignità lo chiamavano. Io ero riuscito ad entrarci, assieme ad alcuni colleghi, nascosto sul fondo di una jeep, perché l'esercito marocchino aveva già circondato il campo e lo avrebbe smantellato pochi giorni dopo. Quella fu la piazza Tahrir del popolo saharawi, che rivendicava giustizia sociale e libertà dopo anni di occupazione. Alcuni analisti, come Noam Chomsky, ritengono che sia iniziata lì la primavera araba. Poi qualche mese dopo c'è stata la rivoluzione dei gelsomini a Tunisi, la piazza Tahrir, quella vera, al Cairo, poi la Libia. E io ero lì a seguire tutte queste vicende con la mia telecamera, cercando di raccontare quello che accadeva. Io credo nel racconto fatto per immagini, perché è un linguaggio narrativo immediato. E per questo ho scelto presto la via del documentario, per cercare di raccontare anche il Sahara occidentale. Nel 2014, assieme a Fiorella Bendoni e all'associazione Banslot Larbi di Sesto Fiorentino, abbiamo raccontato la storia di La Guera. Siamo andati in questa città fantasma, nell'estremo sud del Sahara, al confine con la Mauritania. Si trova a pochi chilometri da Gergerat. L'idea di girare un documentario sul muro è nata un paio di anni fa. Volevamo trovare una chiave il più possibile divulgativa per raccontare questa barriera che taglia il deserto per 2700 chilometri e di cui in troppi non sanno assolutamente nulla. Lo abbiamo presentato lo scorso 17 ottobre al Film Festival sui diritti umani di Lugano. Lo abbiamo chiamato La ferita del Sahara e abbiamo utilizzato l'immagine anche fisica di una cicatrice per rappresentare quello che idealmente questa barriera è per i saharawi. È un taglio nella carne viva che separa le famiglie, recide i legami parentali, divide in due un intero popolo.
Mi chiamo Fatimetu Bashir Mehdi. Sono nata a Smara. Lavoro come sminatrice. Cercavo lavoro, così ho inviato i documenti ai responsabili. Pensavo che mi avrebbero assunto come segretaria o qualcosa del genere. Non avrei mai pensato di togliere mine nei pressi del muro. Noi Sahrawi lo chiamiamo il muro della vergogna. È il posto con più mine antipersona al mondo. Io faccio un lavoro importante per il popolo Sahrawi, perché questo deserto ci appartiene. È importante anche per il futuro, quando il Sahara sarà indipendente. Forse allora si potrà andare nel deserto senza temere nulla. Ci stavamo esercitando. Io non sapevo ancora molto delle mine. Eravamo a Ger Terghe, vicino alla città di Meharis. C'era una bambina che viveva lì. Assieme a suo fratello aveva trovato una mina. Pensavano fosse una palla. Ci hanno giocato. La bomba è esplosa. Ha ucciso lei e ha ferito suo fratello. Ci hanno detto di raggiungerli. La situazione era surreale. Abbiamo pianto tutti. Quella bambina aveva solo 4 anni. Suo fratello, 6. Avrebbe potuto vivere e crescere senza questa situazione. È devastante. Fermati, per favore.
Stop.
Il muro separa le nostre famiglie, la nostra gente, divide la nostra terra. Solo se cade questo muro e con l'indipendenza il Sahara potrà tornare come era prima che il Marocco l'occupasse, unito e libero. Questo spero per il Sahara occidentale.
Fatimettu, la prima volta che l'ho incontrata, ricordo che indossava una melfa rossa, bellissima. La melfa è l'abito tipico delle donne saharawi. È una veste che cinge l'intera figura con dei colori variopinti. E quindi c'era questa ragazza molto giovane con degli occhi intimiditi per le telecamere, però davvero forti, davvero determinati, e tutta avvolta da un rosso intenso. Eravamo andati a incontrarla a casa sua, nella wilaya di Smara. Ci siamo tolti le scarpe e abbiamo percorso un breve corridoio che terminava in una stanza. Il pavimento era un grande tappeto con delle fantasie sul verde che richiamavano il colore delle tende e delle pareti. Era una casa spartana, però era tenuta con gusto. Fatimettu era seduta e stava preparando il tè. Per i Saharawi quello del tè è un rito importantissimo. Viene versato lentamente in piccoli bicchieri di vetro e poi viene travasato da un bicchiere all'altro finché non si forma un po' di schiuma in alto. La tradizione vuole che se ne debbano bere tre bicchieri. Il primo è quello amaro, come la vita, dicono i Saharawi. Il secondo invece è dolce come l'amore. Infine c'è il terzo, che è quello soave come la morte. Poi, dopo il tè, Fatimettu si è alzata ed è andata a prepararsi. E così quella ragazza vestita di rosso l'abbiamo vista praticamente trasfigurarsi. È tornata con addosso degli scarponi neri, il casco con la visiera, tutta la divisa da sminatrice. Quello che mi ha colpito di Fatimettu era la sua energia, il suo coraggio, ma anche la normalità con la quale affrontava questo lavoro incredibile, andare a togliere le mine nel mezzo del deserto. Era orgogliosa di contribuire a dare un futuro al suo popolo. Non le importava della contropartita in termini di rischio. Era un'eroina, Fatimettu, avvolta da quel mantello rosso. Io avevo l'impressione che da sola avrebbe saputo proteggere tutto il suo popolo. Io ho visitato quello che una volta si chiamava Museo della Guerra e che da qualche anno era stato ribattezzato Museo della Resistenza. Un capannone a Rabuni dove i Saharawi custodiscono un enorme campionario di tutte le mine, gli ordigni e gli altri residuati bellici che sfregiano il loro deserto. Lì ho incontrato il direttore del museo, Mohamed Uleida, un uomo tutto d'un pezzo, con addosso la mimetica militare, molto determinato, molto preciso nell'illustrare cosa fosse il muro, come era fatto. Era una lezione che aveva ripetuto forse centinaia di volte. Però mi colpiva perché tutta la sua figura era solida e marziale all'interno di una divisa che richiedeva quella durezza e quella determinazione. Però non riusciva a nascondere la forte umanità di quest'uomo, un padre di famiglia, un professore, che con i suoi umili strumenti cercava di raccontare quella ferita che tagliava in due il suo popolo e che anche lui portava sulla sua pelle.
Io sono Mohamed Uleida, salito dal territorio saharawi nell'anno 75, come tutti i saharawi che salirono huyendo.
Sono Mohamed Uleida, sono scappato dal territorio saharawi con la mia famiglia nel 1975, come tutti i saharawi che fuggivano dall'invasione di Marocco e Mauritania. Quando Hassan II progettò di invadere il territorio saharawi nel 1975, dichiarò che non ci avrebbe messo più di due settimane. E quando la Mauritania abbandonò il conflitto nel 1979, l'esercito saharawi riconquistò l'80% del territorio. In quegli anni, sotto l'occupazione del Marocco, restava solamente il triangolo formato da El Aaiun, Smara e Bukhra, il cosiddetto triangolo utile. Successivamente, negli anni 80, il Marocco completa l'occupazione ed inizia a erigere il muro. a causa delle innumerevoli mine terrestri che lo circondano, ancora oggi questo muro continua a provocare vittime quasi ogni giorno, cittadini innocenti e bestiame. Questo muro è lungo 2700 chilometri. Non è stato costruito dalla sera alla mattina, ma in 7 anni, dal 1980 al 1987, e in 6 tappe, dal primo muro fino al 6º. Questa barriera di 2700 chilometri è difesa con oltre 5 milioni di mine terrestri, antipersona e anticarro. È presidiata da 185.000 soldati marocchini. Ogni 4 o 6 chilometri abbiamo un muro ed una base appoggiata da 2 punti di vigilanza, equipaggiati con dei radar che possono coprire fino a 60 chilometri al di là del muro. Il sistema difensivo è composto dal campo minato, dal filo spinato, da muri di terra e di pietra, da ostacoli anticarro, da forze di intervento e gruppi d'aviazione. Fino alla fine degli anni 90, questo muro è costato al Marocco circa $1 milione ogni 24 ore. Oggi costa $4 milioni al giorno. Questo denaro giunge da 3 fonti principali. La prima consiste in generosi aiuti da parte della monarchia arabo-saudita del Golfo Persico. La seconda deriva dallo sfruttamento delle risorse del territorio saharawi, cioè la pesca, i fosfati e l'energia. Questo significa che i proventi del pescato venduto in Europa finiscono in questo muro. Infine, la terza fonte. I milioni di euro che ogni anno l'Unione Europea paga al Marocco con il pretesto di combattere l'immigrazione illegale finiscono ugualmente in questo muro.
La tapadera di combattere contro l'immigrazione illegale acaba anche in questo muro.
Frente a este muro que nos divide como familias y como Estado. Es el muro que menos se conozca en el mundo porque hay otros muros mediáticos impuestos sobre este muro.
Raccontare il muro non è semplice, non solo perché ti trovi a girare dentro un campo minato. È proprio il muro in sé che è difficile da descrivere. La cosa complicata è far capire che cosa realmente significa quella barriera fatta di sabbia e di pietre per un intero popolo. Per cui mi ricordo che assieme a Fiorella e agli altri collaboratori eravamo nei campi di rifugiati e ci rompevamo la testa per capire come poter restituire questa sensazione al pubblico. Mi ricordo che c'erano dei bambini che giocavano tutto attorno con dei vecchi pneumatici, li facevano rotolare tra le dune. E allora Giovanni Rizzo, uno degli autori del progetto, ha avuto l'illuminazione. Facciamolo dire ai bambini. Filmiamoli mentre spiegano quello che per loro è il muro. Così abbiamo messo in fila questa serie di interviste, anche molto divertenti, devo dire. Bambini di varie età, ragazzine e ragazzini, alcuni più preparati e altri meno, alcuni più timidi e altri più spigliati. Si alternavano su una sedia con sullo sfondo le case di fango della wilaya. Una sedia potrebbe sembrare un oggetto banale per noi, ma laggiù ai campi una semplice sedia di legno è un bene prezioso. Non ce ne sono nelle case, si trovano solo nelle scuole o negli ospedali. La sedia, se vogliamo, rappresenta la volontà di educare, anche laddove la penuria di mezzi è totale, anche in mezzo al deserto. Non a caso la Repubblica dei Saharawi è uno dei paesi più alfabetizzati d'Africa. Insomma, quei ragazzini su quella sedia ci raccontavano il loro muro. Un muro studiato sui banchi, un muro che è sinonimo di mine, perché i bambini saharawi a scuola imparano a riconoscere che un oggetto, che può sembrare una palla o un sasso, in realtà può rivelarsi una bomba e può portargli via l'infanzia e persino la vita. Quindi io ho messo poi in fila tutto questo materiale in fase di montaggio, ma non mi convinceva. Sì, erano tutte testimonianze molto simpatiche e interessanti, ma mancava qualcosa che conferisse loro un senso. E allora mi sono ricordato che tra le tante ce n'era una che mi aveva colpito. Uno dei bambini più piccoli. Si era seduto sulla sedia con un bel sorriso, poi Kandud, che era il nostro accompagnatore, ha chiesto anche a lui che cos'è il muro, cos'è il muro per te. E questo bambino è rimasto in silenzio. Non solo, il sorriso che aveva si è pian piano trasformato in un'espressione cupa e preoccupata. Noi lì per lì avevamo ovviamente deciso di tagliare quella scena. Però io continuavo a guardarla. La guardavo, la riguardavo, l'avrò rivista 100 volte. Alla fine ho deciso che doveva essere proprio quella la scena che doveva chiudere quel gruppo di testimonianze di bambini. In quel silenzio lui aveva spiegato tutto. Tutto quello che cercavamo di dire senza trovare il modo. Era tutto là. Lì c'era la crudeltà di un muro che ha strappato via il sorriso dal volto di un popolo. C'era la crudeltà di un conflitto che ha costretto i suoi figli, il suo futuro, ad aggrottare la fronte.
الرابط هو خط قاسم بيننا نحن والمغرب ومليء بالألغام وهناك كثير من الألغام قد أصابت كثير من الناس
الرابط ملان من الألغام.
Voi vi dovete immaginare un bambino che nasce e cresce in un deserto, un accampamento di rifugiati, un deserto piatto. Ma è un deserto piatto rassicurante, perché è un deserto prestato dall'Algeria apposta per proteggere l'incolonità dei più vulnerabili. Immaginate che questo bambino fa un viaggio con la propria famiglia nei territori liberati del Sahara occidentale, molto vicino a questo muro, dove lui non è in grado di riconoscere i pericoli, dove una mina è molto simile a una scatola, a volte anche carina. Perfino il terrore riesce a essere carino. E noi abbiamo il dovere morale, etico, di insegnare ai bambini. Prima li insegnavamo nel deserto il valore della libertà. Adesso li dobbiamo anche insegnare a affrontare il pericolo e le insidie che quel deserto, a causa di una ferita così grande come il muro, possa nascondere. Ma i Sahrawi vivono più di speranza piuttosto che di delusioni e di sconfitte. E la speranza sta nei volti di tutte quelle persone, a cominciare dai bambini simili, che loro incontrano tutte le estate in giro per il mondo durante quello che noi chiamiamo in Spagna Vacaciones en Paz e in Italia il programma Piccoli Ambasciatori di Pace. Tornerà la pace perché tutti quanti insieme, chiaramente, spingeremo perché a questa ennesima guerra ci sia una fine grazie alla giustizia.
Thank you. بدون شعور